In collegamento con noi il nostro ospite di oggi, Simone Zoppellaro, corrispondente dall'Armenia per, tra gli altri, l'Osservatorio Balcani e Caucaso. Benvenuto sulle nostre frequenze.
Buongiorno.
Quella del genocidio degli armeni è una questione, come abbiamo già detto, molto delicata, anche a 100 anni di distanza da quel 24 aprile 1915 che viene convenzionalmente considerato l'inizio di questa vicenda. Non tutti però lo riconoscono o lo riconoscono pienamente, però ecco, vorrei fare un piccolo passo indietro. Cioè, quali motivi di contrapposizione c'erano 100 anni fa tra armeni e ottomani? Perché si arrivò a quel punto?
Beh, innanzitutto non è una contrapposizione così scontata quella fra armeni e ottomani. Perché? Perché l'impero ottomano nasce alla fine del 200 e è sempre stato un impero multinazionale che ha avuto dentro di sé quindi popolazioni non solo turche, eccetera, ma anche di religione diversa come gli armeni, che erano stati sudditi dell'impero, quindi per molti secoli, ed avevano anche goduto di una notevole libertà che aveva permesso loro, tra l'altro, anche di arricchirsi, di avere un ruolo importante anche nell'arte, nella politica dell'impero ottomano, di essere quindi molto ben inseriti. Secondo il censimento del 1844, questo per spiegare che anche che era una presenza importante, gli armeni erano 2.400.000 nell'impero ottomano. Si trovavano nelle grandi città come Istanbul, eccetera, ma soprattutto nell'Anatolia orientale, dove c'erano moltissime città, cittadine, villaggi a maggioranza armena. Insomma, è un territorio fortemente caratterizzato da una maggioranza armena, tant'è vero che veniva definito molto spesso come Armenia. Ora, che cosa succede? Perché dopo tanti secoli di convivenza si arriva a questa frattura drammatica, questa grande tragedia del genocidio armeno? Ebbene, l'impero ottomano era un grande malato, no? L'impero ottomano è in una crisi irreversibile, tant'è vero che di lì a poco scomparirà e nascerà negli anni 20 una repubblica turca. In questo contesto di crisi cambia anche, possiamo dire, l'ideologia che guida l'impero ottomano. L'impero ottomano ora viene guidato da un movimento che viene chiamato Movimento dei Giovani Turchi. Ecco, un movimento caratterizzato da un forte impianto nazionalistico, feroce possiamo anche dire. E allora in questo progetto nazionalistico che cosa succede? Che per la prima volta le minoranze, e soprattutto gli armeni che hanno questa presenza molto forte, diventano un problema. E allora si procede, fra l'altro in un contesto ulteriormente drammatico del primo conflitto mondiale, a sradicare la presenza armena dall'impero ottomano, una cosa assolutamente drammatica che partirà come data simbolica, anche se usa spesso il 24 aprile del 1915, partirà quindi con la rimozione di tutte le guide spirituali, politiche, eccetera, degli armeni nell'impero ottomano, e poi proseguirà con una sistematica deportazione ed esecuzione di tutta la presenza armena dall'impero ottomano. Quindi una cosa che è sempre poi importante ricordare: non si trattò semplicemente di un'opposizione fra Islam e Cristianesimo, in realtà assai più fu importante la nascita di questo nazionalismo turco che non aveva tinte religiose e che semplicemente voleva creare nell'impero ottomano, che era per sua natura un impero multinazionale, voleva creare un'omogeneità nazionale, e per fare ciò ebbero questo piano drammatico di eliminare gli armeni dall'impero.
Eppure a distanza di 100 anni e in realtà pur non sembrando così in continuità il governo di Erdogan con quello di Atatürk, la negazione di queste azioni continua a esistere. Ma ecco, è una negazione completa o si nega la natura di genocidio di quelle azioni?
Un anno fa, esatto, quasi, nel 24 aprile dello scorso anno, nel 99esimo anniversario del centenario, Erdogan ha fatto un discorso importante in questo senso. Ha fatto un discorso in cui porgeva le condoglianze agli armeni per i massacri, per le atrocità che erano avvenute in quel contesto. Quindi c'è un riconoscimento che un problema ci fu, che ci furono dei massacri. semplicemente lo viene contestualizzato in maniera molto molto diversa, ovvero in un contesto di guerra in cui, come diceva Erdogan, tutte le popolazioni dell'impero ottomano soffrirono ed ebbero gravi perdite. Secondo la versione turca, purtroppo ancora oggi valida, è che gli armeni furono uno dei tanti, quindi, e che non ci fu nessun programma di sterminio. Ed è questo un po' il problema che nega, no? La Turchia nega ancora oggi che ci fu un programma di sterminio, nega poi anche le cifre, gli storici e anche gli armeni, insomma, parlano di 1,5 milioni di persone, i turchi dicono molto meno, ma al di là di quello è proprio la volontà, cioè il governo turco ancora oggi sostiene che non ci fu una volontà politica di sradicare la presenza armena dall'impero ottomano e non ci fu una volontà di creare quindi uno sterminio, ed è questo un po' che crea dei problemi molto grossi.
Ma ecco, dal punto di vista, lei vive e lavora in Armenia, se non andiamo errati, ci sono, ecco, delle conseguenze anche sul piano delle relazioni tra i due paesi, immagino, al di là delle commemorazioni, penso che sia una questione quotidiana, è così?
Sì, sì, senza dubbio una questione quotidiana. Cioè, adesso arriviamo fra pochi giorni, appunto il 24 aprile, a commemorare i 100 anni da questi eventi, per cui non sono neanche più, non sono ovviamente più sopravvissuti, non sono neppure i figli dei sopravvissuti, certo. Sono i nipoti, i pronipoti dei sopravvissuti, e ciò nonostante è una cosa terribilmente sentita dagli armeni, sia in Armenia che poi nella diaspora che è nata fra i pochi sopravvissuti di quei tragici eventi. È un evento molto molto sentito proprio perché c'è dietro tutto ciò un grande vuoto, che è il vuoto del riconoscimento di ciò che è avvenuto. Cioè, immaginiamo la Shoah, che conosciamo drammaticamente molto meglio, e immaginiamo che per 100 anni si taccia su quanto è avvenuto. Questo ovviamente è un elemento che finisce per segnare l'identità proprio stessa, possiamo dire, degli armeni e di molti armeni. Questo ovviamente poi crea dei problemi anche politici, infatti non esistono, è una delle ragioni per cui non esistono tra l'altro relazioni diplomatiche fra Turchia ed Armenia, e sì, ed è un bel problema decisamente.
Sicuramente, ma ecco, arriviamo però a proprio a quello che dicevamo, ovvero l'Olocausto lo conosciamo bene, lo sterminio degli ebrei è un tema di cui si parla, di cui si tace poco, nel senso che ci sono molti anche particolari che vengono comunicati, ed è universalmente o quasi riconosciuto, lo quasi poi dobbiamo declinarlo con molta attenzione. Per quanto riguarda il genocidio degli armeni, tutto è molto più complicato, addirittura appunto la Corte Europea dei Diritti Umani l'ha definito un anno e mezzo fa difficile da provare, ma il motivo dove va cercato di questa differenza di trattamento e di percezione?
Va cercato nella storia di questo genocidio e la recezione di questo genocidio, per cui dopo gli anni che videro proprio questa tragedia, che cosa avvenne? Che la piccola parte che sopravvisse di Armenia divenne parte dell'Unione Sovietica. Ora, ciò ebbe conseguenze molto molto importanti nel riconoscimento del genocidio armeno, almeno per due ragioni, essendo molto molto schematici. La prima è che l'Unione Sovietica non aveva interesse di parlare di questo evento drammatico e non creare conflitti all'interno delle nazionalità che erano presenti nell'Unione Sovietica, fra cui anche la nazionalità turca, ovviamente molte nazioni dal punto di vista etnico turche, ma anche perché l'Unione Sovietica era molto molto sensibile alla questione del nazionalismo, non si voleva vedere nascere un nazionalismo almeno, per cui l'Unione Sovietica tendenzialmente non si parlava di tutto questo. D'altra parte, che cosa succede? Succede che anche in Occidente per molti molti decenni, fino a un'epoca abbastanza recente, del genocidio armeno non si è molto parlati, e questo in buona parte è sempre dovuto a questa circostanza anche geopolitica, per cui l'Armenia, quello che ne rimaneva, era un piccolo stato che faceva parte insomma dell'Unione Sovietica e non c'era nessuna ragione poi per supportarlo, mentre la Turchia poi divenne ed è stata ed è tuttora ovviamente un membro della NATO, per cui non venne creato questa questione, non viene sollevata questa questione fino a un'epoca recente. Buona sostanza.
Eppure, appunto, si poteva già sapere qualcosa di tutto quello che era successo, anche ricordiamolo, se non vado errato, L'Italia fu uno dei primi paesi a creare dei campi proprio per gli armeni, dedicati appunto ai sopravvissuti, ai pochi sopravvissuti di questi casi. Eppure anche l'Italia in questo centenario si è mostrata molto molto prudente sulla questione. Vorrei prima chiederle di ricostruire quello che è successo adesso in questa commemorazione, il discorso terminologico, e poi appunto magari interroghiamoci sul perché anche l'Italia si tirò fuori da questo discorso.
Sì, ovviamente siamo, come dicevamo prima, a pochi giorni dal culmine della commemorazione del centenario del genocidio armeno, per cui c'è un grande dibattito internazionale, no? Anche su quali paesi verranno a Yerevan a celebrare questo genocidio. Ci sarà Vladimir Putin, ci sarà Hollande, ci saranno altri uomini politici, altri non verranno e andranno in Turchia invece a fare un'altra manifestazione rivale che è stata creata anche in modo da creare un conflitto con le commemorazioni di Yerevan. Ebbene, in tutto questo la posizione dell'Italia risulta molto più ambigua rispetto a quella del Vaticano. Abbiamo sentito le affermazioni del Pontefice rispetto al genocidio armeno, che sono state molto importanti, hanno avuto un grande eco anche in Armenia. Ebbene, l'Italia invece sta dimostrando un atteggiamento molto molto più tiepido nei confronti di questa commemorazione. Claudia Fusani sull'Huffington Post ha scritto un articolo in cui denunciava come il governo italiano abbia impedito l'utilizzo addirittura della parola genocidio dalle commemorazioni della comunità armena in Italia. È un fatto molto molto grave, anche perché la comunità armena in Italia è da secoli in Italia, ha una presenza storica molto molto importante e non ha potuto celebrare con l'appoggio dello Stato italiano, non ha potuto celebrare questo momento così importante se non dovendo rimuovere addirittura la parola genocidio da queste commemorazioni. Oltre a ciò, ebbene, ci sono state anche le affermazioni, secondo me, molto gravi del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Sandro Gozi, che ha parlato addirittura di una lettura storica che non è assoluta e che crea forti divisioni, dicendo in buona sostanza che un governo e che i governi in generale non devono bilanciarsi, non devono pronunciarsi a suo avviso su fatti storici del genere. Ebbene, bisognerebbe chiedere anche al sottosegretario che cosa pensa del nazismo, che cosa pensa della Shoah, se si assente di condividere le medesime affermazioni rispetto a questi eventi, oppure solo per il genocidio degli armeni che questa possibilità si può aprire. Ebbene, dietro queste affermazioni dell'Italia, del governo, ci sono una serie di interessi molto molto forti legati alla Turchia, ma legati anche a un altro Stato che purtroppo si sta dimostrando molto molto attivo nel tessere una rete di legami in direzione del negazionismo, che è l'Azerbaigian.
Certo.
Perché l'Armenia, che è un piccolo Stato, oggi si trova ad essere coinvolto da molti molti anni in un conflitto congelato con l'Azerbaigian. Un conflitto legato a un territorio, che è quello del Nagorno-Karabakh, ed è un conflitto che non ha trovato soluzione. C'è stato nel 1994 c'è stato un cessate il fuoco, ma dopo questo cessate il fuoco non c'è poi più stata una soluzione. Ebbene, l'Azerbaigian, un altro stato turco legato alla Turchia, eccetera, e che ha fortissimi interessi anche con l'Italia da un punto di vista delle risorse, fa molte pressioni ugualmente perché non si parli di genocidio e perché questi fatti passino, insomma, in secondo piano nelle cancellerie europee. Buona sostanza.
Sì, come vediamo, infatti, a distanza pur di 100 anni, il tema è molto attuale, sia appunto visto in termini di termini, perché la parola crea in questo caso la sostanza, cioè utilizzare la parola genocidio o non utilizzarla è dirimente. Dall'altra parte, infatti, la questione energetica torna, come al solito, a essere centrale. Io vi rimando per eventuali approfondimenti ai vari articoli scritti da Simone Zoppellaro su balcanicaucaso.org, tra l'altro che vive, lo ripetiamo, lo ricordiamo, una situazione molto complicata, quindi come al solito vi rimandiamo a questo sito anche per fornire in qualche modo forme di supporto. E intanto ringraziamo il nostro ospite Simone Zoppellaro per la sua disponibilità e ci risentiremo probabilmente ancora per toccare quest'area geografica. Intanto grazie mille allora.
Grazie a voi.